Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare, Popolare Network.
Sommario della puntata. Una goccia nell'oceano, il valico di Rafah riapre dopo quasi 2 anni di chiusura, ma migliaia di palestinesi nella striscia di Gaza hanno bisogno di cure urgenti. Iran, Pezeshkian ordina l'avvio dei negoziati sulla nucleare mentre Trump sceglie di non attaccare militarmente ma continuare la pressione economica. Stati Uniti, campanello d'allarme per i repubblicani. Dopo decenni, un candidato democratico vince le elezioni per il Senato in Texas, battendo la candidata trumpiana. Il piccolo Trump dell'Ecuador, Daniel Noboa, si ispira al presidente USA e lancia una controproducente guerra commerciale con la Colombia. La notte di Bad Bunny ai Grammy Awards, il rapper portoricano vince 2 volte con il suo album e con il suo discorso. Parigi onora le scienziate, sulla Tour Eiffel verranno incisi i nomi di 72 donne della scienza che accompagneranno quelli di altrettanti uomini rimasti i soli per quasi 140 anni. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare e scaricare il volume.
Partiamo dalla striscia di Gaza. In queste ore ha riaperto il valico di Rafah, riaperto oggi per la prima volta dopo 2 anni di chiusura, un'apertura parziale, solo poche persone potranno entrare, poche potranno uscire, sempre sotto il controllo e le decisioni dell'esercito israeliano. Allora sentiamo dalla striscia di Gaza Sami.
Situazione qui dopo l'apertura di Rafah non si sanno niente, non sono le cose certe. Finora hanno detto che sta per fare entrare dalla parte egiziana verso Gaza 50 di quelli che sono malati, che hanno finito praticamente la loro cura, che stavano alla Arish nel Sinai, però finora nessuno è stato entrato, finora praticamente sono ancora fermi dalla parte praticamente egiziana, aspettano l'accordo di Israele che li fa passare. E per l'uscita di Gaza praticamente finora ci sono andati soltanto 5 malati con altri 10 accompagnatori dei parenti, soprattutto non si sanno come sono state praticamente organizzate queste cose. Per l'uscita qui da Gaza praticamente quelli parlavano di malati, soltanto i primi malati di cancro che hanno bisogno di un'evacuazione immediata tramite l'Organizzazione Mondiale della Sanità e tramite il coordinamento con il Ministero della Sanità palestinese. Per l'entrata praticamente prima fanno entrare quelli che stanno al Sinai, all'Arish, per entrare a Gaza, poi dopo di quell'altro che le stanno al Cairo o altre parti. Però le cose andranno molto praticamente lente e non si vede praticamente non si sa come si andranno avanti queste cose. Su questo praticamente andamento ci vuole anni praticamente prima che escano questi malati, minimo ci vuole 1 anno praticamente. Sono sempre più gravi e i bombardamenti non sono mai finiti, finora sono stati morti più di 500 persone, altri 1000 feriti.
E quindi 150 persone in uscita, 50 in ingresso, questi sono i numeri che ha comunicato Israele, ma come spiega anche Sami Abu Omar, davanti alla devastante situazione umanitaria nella striscia di Gaza, una riapertura di questo genere, sebbene necessaria, rappresenta solamente una goccia nell'oceano. Sentiamo il commento di Paola Caridi, giornalista esperta di Medio Oriente.
Se si guardano le immagini, i video, le foto, soprattutto dell'uscita da Gaza, di questo piccolo corridoio che ha a destra e a sinistra reticolato e sopra reticolato, un filo spinato nuovo fiammante, per chi è passato dal nord della striscia di Gaza, cioè dal valico di Erez, negli anni ricorda quello, e cioè ricorda questo corridoio controllato dal punto di vista militare da Israele, che tutto sembra meno un valico, È il cancello di una prigione, è il cancello di una prigione a cielo aperto in cui è Israele a decidere chi entra e chi esce. Il numero così esiguo di feriti che, gravi che possono uscire da Rafah, cioè da Gaza, per farsi curare in Egitto in questo caso, ma dall'Egitto ovunque, dice moltissimo. Si parla oggi di 50 malati, ognuno accompagnato da due membri della famiglia, cioè di 150 persone. 50 malati che sono una goccia negli almeno 20.000 palestinesi di Gaza che attendono di uscire per salvarsi la vita, non solo per essere curati, ma per salvarsi la vita. E in ingresso sono ancora di meno, sono una cinquantina appunto coloro che potranno rientrare nella prigione a cielo aperto, nell'inferno che è Gaza, e a decidere attraverso, come dire, la tecnologia della sicurezza, attraverso un esame biometrico, eccetera, eccetera, saranno gli israeliani, cioè chi ha compiuto il genocidio a Gaza decide chi entra e chi esce.
Se da una parte dal valico appunto non riescono a uscire neanche i feriti che sono da mesi che aspettano, dall'altra parte la linea gialla diventa praticamente forse un muro addirittura, molta confusione e tante, tante, tante barriere.
Il 70% della striscia di Gaza è sotto il controllo militare di Israele che sta continuando a far esplodere edifici, quindi a distruggere la striscia di Gaza. Parliamo veramente di una occupazione semitotale di un posto già piccolissimo e quindi in quel 30% che rimane, cioè le dune, quelle che vengono chiamate le dune, cioè la costa, la spiaggia, dovrebbero rimanere i palestinesi, che non sappiamo nemmeno quanti sono. Si quantificava oggi ufficialmente che sono stati almeno 80.000 quelli che se ne sono, che sono usciti da Gaza nel corso di questi oltre 2 anni. Si parla di 70.000 uccisi e siamo già a 150.000, ma sappiamo bene che sono cifre risibili rispetto a quelle reali. Quelli che rientrano dovrebbero entrare in un ghetto.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Facciamo il punto della situazione tra Washington e Teheran. L'attacco militare statunitense che si temeva per questo weekend sull'Iran non c'è stato. Il presidente iraniano Massoud Pezeshkian ha ordinato oggi l'avvio dei negoziati sul nucleare tra Iran e Stati Uniti e il portavoce del Ministero degli Esteri ha detto che nei prossimi giorni l'Iran definirà un quadro per i colloqui con Washington. Sentiamo Farhan Sabai.
Durante il fine settimana ci si aspettava il bombardamento statunitense dell'Iran, seguito da un bombardamento di Israele. E invece ha prevalso la diplomazia. Non la diplomazia europea che si è tirata fuori dai giochi dicendo di voler inserire i Pasdaran tra le organizzazioni terroristiche, come richiesto da una certa diaspora iraniana. A prevalere è stata invece la diplomazia del Golfo, ovvero di quei paesi che avrebbero avuto tanto da perdere da un Iran in fiamme. Paesi come gli Emirati, come il Qatar, sono a tiro di schioppo dalle coste iraniane. La leadership iraniana aveva messo in guardia gli emiri del Golfo dicendo che in caso di bombardamento americano avrebbero preso di mira gli alleati degli Stati Uniti nella regione, lasciando intendere che avrebbero colpito le basi militari statunitensi sulla sponda sud del Golfo Persico, ma senza escludere che qualche colpo di mortale avrebbe potuto far saltare in aria le centrali elettriche di Emirati e Qatar. Per costruire una centrale elettrica servono almeno 3 anni e senza corrente elettrica gli arabi della sponda sud del Golfo non potrebbero desalinizzare l'acqua, non potrebbero far funzionare gli ascensori nei loro magnifici grattacieli e nemmeno l'aria condizionata. Le minacce iraniane hanno fatto sì che le monarchie sunnite del Golfo si mettessero in moto per fermare un bombardamento. Anche la diplomazia della Turchia ci ha messo del suo, perché in caso di bombardamento dell'Iran, decine di milioni di iraniani cercherebbero di scappare da quella frontiera occidentale, la frontiera con la Turchia. Da parte sua, il presidente statunitense Donald Trump non era evidentemente così convinto di un cambio di regime con le bombe, per poi insediare il figlio dell'ultimo Shah, tant'è che a Mar-a-Lago Trump non ha voluto incontrarlo e ha dichiarato ai media di non essere così sicuro che Pahlavi sia il personaggio giusto a guidare una eventuale transizione a Teheran. Per Donald Trump evitare la guerra con Teheran è importante. Evita di spendere miliardi di dollari ed evita un'impennata dei prezzi del petrolio. Detto questo, l'impressione è che Trump continuerà a esercitare la massima pressione su Teheran e cercherà di spingere la Repubblica Islamica verso il collasso interno. Contro la Repubblica Islamica Trump usa quindi l'arma economica con il rial, la valuta locale iraniana che non vale più niente. Pensa che prima o poi anche quel 15% di iraniani che sostiene la Repubblica Islamica si rivolterà contro il regime. La storia dimostra però che i regimi, come quello iraniano, sono gestiti da una cleptocrazia. I soldi per chi sta al potere ci sono e ci saranno, come succedeva anche negli Iraq di Saddam Hussein, al tempo dell'embargo del programma Oil for Food. A pagare il prezzo della strategia di Trump sarà la povera gente. Ora il dilemma potrebbe essere quello delle sanzioni: toglierle o lasciarle? Se ne era parlato al tempo dell'accordo nucleare del 2015, il JCPOA. Rimuovere le sanzioni imposte dal tesoro statunitense è molto complesso. Il presidente Barack Obama aveva provato ad alleggerire il sistema sanzionatorio, ma non c'era riuscito. E l'Europa non può farci nulla, perché le sanzioni secondarie del tesoro statunitense sono extraterritoriali, colpiscono anche i soggetti al di fuori degli Stati Uniti e quindi anche le imprese europee e le imprese italiane.
Andiamo negli Stati Uniti, un campanello d'allarme per i repubblicani, perché il candidato democratico al Senato del Texas ha vinto contro la candidata sostenuta da Donald Trump in un distretto che il presidente aveva vinto con 17 punti di vantaggio nel 2024. Alessandro Principe ne ha parlato con Raffaella Baritono, americanista.
Potrebbe essere un segnale, perché il distretto dove si è tenuta questa elezione speciale è un distretto molto importante sia dal punto di vista della politica locale sia dal punto di vista della politica nazionale. È stato uno dei distretti dove più forte c'è stato il consenso di Trump nel 2024, dove vinse con più di 17 punti percentuali. È un distretto anche molto esteso, molto più grande per esempio del distretto congressuale per il seggio alla Camera. Qui stiamo parlando di una vittoria per il seggio del Senato statale, ed è stato vinto da una persona che peraltro non era nemmeno un esponente del Partito Democratico, è uno che si è candidato anche, come dire, senza avere un particolare appoggio da parte del partito. Quindi ci sono una serie di elementi che possono essere interessanti da valutare. Certo, bisogna sempre tenere presente che si tratta di un'elezione speciale, come supplettiva, certo. E quindi come tutte è un'elezione in cui magari non c'è una percentuale molto alta di elettorato, e quindi bisognerà un po' vedere se questa vittoria può essere il sintomo di un cambiamento per le elezioni, quantomeno di metà mandato.
Ci sono, diciamo, diversi ambiti su cui potrebbero esserci degli scricchioli o quantomeno delle preoccupazioni per Donald Trump. Penso alla vicenda Epstein, penso soprattutto al caso Minneapolis ICE, forse anche alla situazione economica. Qual è la sua analisi? È un momento in cui, diciamo, dietro alla tracotanza di Trump in realtà si intravede qualche punto debole?
Dunque, le elezioni locali sono sempre elezioni locali e le dinamiche locali possono essere significative e non bisogna trascurarle, però non c'è dubbio che quello che sta succedendo a partire dalle retate dell'ICE a Minneapolis, la rivolta che sta caratterizzando tante città contro un potere esercitato dall'ICE che sembra andare al di là di ogni mandato costituzionale e anche di ogni norma di rispetto dei diritti civili, e poi soprattutto adesso il caso Epstein, sono tutti elementi che devono destare preoccupazione nel Partito Repubblicano. Soprattutto il caso Epstein va a toccare questioni profonde nell'elettorato conservatore, religioso, quello che è attento all'idea di una moralità della famiglia che deve essere ripristinata nel contesto statunitense, e quindi questo è un elemento che può preoccupare. Nel caso specifico però quello che è interessante è che l'avversaria di Taylor Emmett, che è il candidato democratico che ha vinto, è stata una delle più forti sostenitrici di Trump, espressione di questo conservatorismo sociale che ha molto per esempio messo l'accento sul tema del controllo dei distretti scolastici, che ha significato tante cose, dal modificare i libri di testo a fare un lavoro di monitoraggio sui docenti. Anche questo è stato considerato come un elemento che è andato un po' troppo al di là rispetto a quello che è anche il credo conservatore.
Le politiche di Trump fanno scuola, anche quelle economiche. Daniel Noboa, il presidente dell'Ecuador, ha infatti lanciato una guerra commerciale con la Colombia. Sentiamo Alfredo Somoza.
Poco comprensibile cosa sia saltato in testa a Daniel Noboa. Ricordiamo, Daniel Noboa è presidente dell'Ecuador, molto vicino a Donald Trump, è uomo più ricco del paese, impresario, imprenditore nel settore delle banane. Ecco, forse ha pensato di essere un piccolo Trump, perché ha lanciato una guerra commerciale contro la Colombia, perché la Colombia non fa sufficiente, non fa abbastanza nella lotta contro il traffico della droga, e quindi ha aumentato del 30% e ha imposto un 30% di dazi a tutte le importazioni provenienti dalla Colombia in Ecuador. E dicevo, è incomprensibile perché lo ha fatto, perché automaticamente ovviamente la Colombia ha replicato con dazi uguali, ma soprattutto ha smesso di vendere energia elettrica all'Ecuador. L'Ecuador sta vivendo un momento critico per quello che riguarda la mancanza di elettricità. Nel 2024 ci sono stati dei blackout che hanno portato anche delle grandi proteste. Ecco, la Colombia vende all'Ecuador il 10% dell'energia elettrica consumata in Ecuador, appunto, soprattutto nelle province del nord. E poi l'Ecuador è il sesto compratore delle merci colombiane, dell'export colombiano, mentre la Colombia è il secondo fornitore del paese andino. Cioè, sostanzialmente la Colombia, anzi l'Ecuador, ha una forte dipendenza dalla Colombia per quello che riguarda la fornitura di tutta una serie di prodotti, ma anche per la vendita di energia elettrica. E quindi, lanciando questa guerra commerciale, è tornato indietro come un boomerang automaticamente appena la Colombia ha restituito pan per focaccia, e adesso è stata la Colombia che ha tentato, forse ha capito che è un po' stata una, diciamo, momentanea perdita di testa da parte di Noboa. La Colombia ha proposto di riunirsi nella frontiera già domenica scorsa per risolvere questa questione. L'Ecuador ha preso del tempo, ha detto che va bene, però che stanno pensando il giorno nella quale vedersi, lo sapremo settimana prossima. Cioè, sostanzialmente immagino che non sappiano come uscirne, perché questo tentativo di fare la gran Donald Trump, di utilizzare i dazi per fare politica internazionale, tra l'altro con dietro il tema del narcotraffico, al momento, ma anche andando avanti, sicuramente il paese danneggiato non sarebbe affatto la Colombia, ma proprio l'Ecuador.
La scorsa notte è stata la notte dei Grammy Awards ed è stata senza ombra di dubbio la notte di Bad Bunny. Sentiamo Shawky Senusi.
Devi tirare una foto de quando te tue, devi darte ma beso e abbraccio la beso.
Che cosa avrebbe detto Bad Bunny? E questa era la domanda più interessante alla vigilia della cerimonia, perché intanto si sapeva che avrebbe trasformato una delle 5 nomination in qualche Grammy. Benito Antonio Martinez Ocasio, 31 anni, di Porto Rico, ha detto tutto quello che ci aspettavamo da lui.
Before I say thanks to God, I'm gonna say eyes out.
Prima di ringraziare Dio, devo dire eyes out. Non siamo selvaggi, non siamo animali, non siamo alieni, siamo esseri umani e siamo americani.
We're not savage, we're not animals, we're not aliens, we are humans and we are Americans.
Queste parole sono state pronunciate dopo aver ricevuto per la quarta volta il Grammy per il miglior album urbano. Ed è stato il discorso più forte, politico e necessario di tutta la cerimonia. Come si sa, Bad Bunny non ha aspettato i fatti di Minneapolis per denunciare la politica xenofoba e razzista di Trump. Dopo l'uscita dell'album più ascoltato del 2025, decise di evitare di esibirsi negli Stati Uniti, perdendo un mucchio di soldi perché preoccupato che i suoi concerti potessero diventare per l'ICE delle occasioni per retate, rastrellamenti e deportazioni. Ancora più clamorosa è stata la scelta della Lega del football americano di affidargli il popolarissimo attesissimo show dell'intervallo del Super Bowl in programma domenica prossima. Canterà in spagnolo e questo ha fatto infuriare Trump e la sua base MAGA. Tornando alla serata di ieri, Bad Bunny ha fatto la storia ricevendo il premio più ambito da tutti gli artisti, il Grammy per l'album dell'anno. Si è trattato del primo grammofono d'oro assegnato a un artista di lingua spagnola.
And the Grammy goes to Bad Bunny, debutterà in mascotte.
E qui è andata in onda l'immagine più iconica della serata. Subito dopo che il presentatore ha letto il suo nome, Bad Bunny si è coperto il volto con una mano ed è rimasto immobile per ben 20 secondi, mentre la folla intorno a lui esplodeva in una standing ovation. Secondo il New York Times è stato un momento da pelle d'oca. Mentre si dirigeva verso il palco e finalmente trovava la compostezza per parlare, le prime parole che è riuscito a pronunciare: Porto Rico, la sua isola. Da un secolo i portoricani hanno la cittadinanza americana, ma non votano per il presidente degli Stati Uniti né per i membri del Congresso. Ed è questa sudditanza coloniale che Bad Bunny denuncia nell'album Debi tirar más fotos. Avrei dovuto scattare più foto. Perché quando la sua isola sarà gentrificata, privatizzata, comprata da ricchi pensionati americani e da fondi speculativi, resteranno soltanto i ricordi e il dolore di aver lasciato la propria terra.
I want to dedicate this award to all the people that had to leave their homeland, their country to follow their dreams.
In chiusura andiamo a Parigi, sulla Torre Eiffel verranno incisi i nomi di 72 donne della scienza che accompagneranno quelli di altrettanti uomini che sono rimasti per quasi 140 anni gli unici nomi scritti sul simbolo della capitale francese. Ma prima di sentire Veronica Gennari, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
A Parigi c'è un monumento che forse più di tutti divide gli animi. Con i suoi 312 metri di ferro battuto, la torre di Gustave Eiffel è, a partire dall'anno della sua inaugurazione nel 1889, tanto odiata quanto amata. Già nel 1800, infatti, era stata percepita da alcuni come la costruzione del futuro. Da altri, era invece stata vista come un'opera mostruosa. Ancora oggi, turisti e soprattutto parigini si dividono a riguardo. Ma una cosa è certa, la Torre Eiffel è il simbolo di Parigi. Per visitarla o, come fanno la maggior parte delle persone, per ammirarla dal basso, meglio ancora se la notte, quando è illuminata, bisogna recarsi nel 7° arrondissement della capitale, sulle rive della Senna. Alla fine degli Champs de Mars che le fanno da giardino, tra i souvenir che la ripropongono in versione mini, la Torre Eiffel si impone allo sguardo di francesi e turisti. Se si osserva il primo piano della torre, dal 1889 si possono vedere 72 nomi incisi sul ferro in grosse lettere dorate. Sono i nomi di 72 scienziati francesi, voluti da Gustave Eiffel stesso in segno di omaggio. Prestando attenzione si può notare che gli scienziati sono tutti uomini. All'appello non compare neanche una donna. Tutto è iniziato nel 2021, quando lavoravo come guida turistica alla Torre Eiffel. Mentre presentavo il fregio dorato del primo piano, una turista mi ha chiesto dove fosse quello di Marie Curie. Controllando, ho scoperto che non c'era nessuna donna. Quelle che avete sentito sono le parole raccolte dall'Università Sorbona di Benjamin Rigaud, all'origine del progetto IPATI. Rigaud, in effetti, quando si rende conto che i 72 nomi incisi sulla torre sono di soli uomini, contatta l'associazione FM Science e insieme fondano nel 2021 IPATI, dal nome della prima astronoma della storia. Un progetto che mira a completare il fregio del primo piano con i nomi eclissati delle donne scienziate. Dopo anni di lavoro e attesa, nel settembre del 2025 il progetto è dichiarato realizzabile. All'inizio del 2026 viene resa pubblica la lista dei 72 nomi di scienziate che saranno incisi appena sopra quelli dei colleghi, con lo stesso stile e lo stesso colore oro. Tra i nomi si trovano ovviamente quello di Marie Curie, fisica, chimica e matematica francese, prima donna insignita del premio Nobel nel 1903 e unica ad aver ricevuto due Nobel in due materie scientifiche diverse. Accanto a Marie Curie, altre donne che hanno fatto la storia della scienza francese, come la matematica Sophie Germain, la microbiologa Agnès Ullmann o ancora l'informatica Alice Recoq. Presto anche le ragazze che guarderanno la Torre Eiffel potranno aspirare a diventare medico, matematica, chimica, biologa, informatica, ingegnere, fisica, astrofisica o climatologa. Abbiamo bisogno di scienziati e scienziate per pensare al mondo che verrà. Queste sono le parole di Anne Hidalgo, sindaca di Parigi. Hidalgo spera che il progetto sarà realizzato entro il 2027, nonostante il suo mandato finirà a breve, in marzo. Altrettanto orgogliosa del progetto è Isabelle Vauglin, presidente di Femmes et Sciences. In concomitanza della pubblicazione dei 72 nomi, Vauglin dice: «Il progetto consentirà di ridare visibilità e prestigio a donne eccezionali che hanno lasciato un segno nella scienza francese, ma il cui ricordo è stato cancellato. Con i nomi di queste scienziate, la Torre Eiffel continuerà a essere un simbolo di progresso».
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.